Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Città Verde del circuito Gemini Network, sono Carol Lapadula e questo è Press Corner, notizie a piede libero. Ogni settimana dal lunedì al venerdì alle 9.40 leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Dal sito dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile leggiamo l'editoriale dal titolo «È possibile costruire un capitalismo sostenibile?» di Donato Speroni. Quindi negli ultimi 40 anni il modello neoliberista ha consentito uno sviluppo senza precedenti, ma ha aggravato le disuguaglianze e il degrado del nostro pianeta. Per modificare i meccanismi è necessaria allora un'ampia partecipazione democratica e un rimbalzo in avanti, se così si può dire, dalla crisi in cui siamo, come indica l'Europa. La domanda circola da tempo: il capitalismo è compatibile con la costruzione di un mondo sostenibile? Già nel World Economic Forum di Davos, quindi in tempi pre-Covid, il tema prescelto era How Stakeholder Capitalism Can Solve the World's Urgent Challenges. Il concetto di stakeholder capitalism già implicava una svolta rispetto allo shareholder capitalism, indicando un capitalismo attento agli interessi di tutti, lavoratori, consumatori, comunità locali, e non solo agli azionisti, cioè ai profitti. Lo shareholder capitalism, di matrice anglosassone, ha dominato il mondo economico negli ultimi 40 anni, ma ha dimostrato la sua inadeguatezza davanti alle sfide del presente, creando una situazione di insostenibilità sociale ed ambientale. Sociale perché ha creato diseguaglianze sempre più forti, senza essere in grado di assicurare la loro riduzione. Ambientale perché l'economia industriale si è sviluppata senza tener conto in modo stringente delle cosiddette esternalità, ovvero il consumo di risorse naturali non rinnovabili, l'inquinamento, le emissioni di gas serra responsabili del riscaldamento globale. Sono stati introdotti alcuni correttivi come il meccanismo di scambio delle emissioni, ETS nell'acronimo inglese di Emission Trading Scheme, sancito dal protocollo di Kyoto, ma non sono stati sufficienti per porre un freno al degrado del nostro pianeta. Ci si chiede dunque se l'attuale sistema economico è in grado di autoemendarsi per far fronte alle sfide del futuro. Un interrogativo reso drammatico anche dal fatto che le caratteristiche di un possibile sistema alternativo, il cosiddetto post-capitalismo, sono molto nebulose. In contrapposizione all'ideologia liberista, dovrebbe trattarsi di un sistema nel quale gli stati e le organizzazioni internazionali riacquistano un forte potere regolatorio e di intervento. Ma qui si apre una seconda questione. I sistemi democratici che governano queste istituzioni sono in grado di gestire sfide a medio e lungo termine come la crisi climatica? Oppure le classi dirigenti e anche l'opinione pubblica tendono soltanto a guardare all'immediato, all'arco di una legislatura o di una prossima elezione, sempre accantonando i temi del futuro e scaricandoli sulle prossime generazioni? Nell'introduzione al dossier Beyond Capitalism, edito da The Progressive Post, si afferma quanto segue. Oggi il capitalismo è in crisi profonda. Questo semplice fatto era già conosciuto prima dell'attuale crisi economica, ma è stato messo a nudo per tutti dall'avvento del coronavirus e dal danno che ha provocato alle sue strutture globalizzate e finanziarizzate, costruite sulla fragile fondazione di debiti e crediti. Non è più in grado di garantire il benessere umano e spinge l'ecosistema del pianeta verso il collasso. Nella sua forma digitalizzata stimola le disuguaglianze anche se alimenta l'illusione dell'empowerment individuale, favorendo propensioni autoritarie in molti paesi. Tra gli articoli contenuti nel dossier, quello di Fabrizio Barca, promotore del Forum Diseguaglianze e Diversità e coordinatore del gruppo di lavoro ASVUS su Goal 10, che chiede una inversione a U nella dinamica delle disuguaglianze che tendono a rendere questo sistema sempre meno sostenibile dal punto di vista sociale. non si tratta di investire grandi risorse, ma di ribilanciare i poteri verso una maggiore giustizia sociale e ambientale, ringiovanendo la democrazia. L'essenza della proposta di Barca non è nella ridistribuzione delle risorse, ma nei meccanismi di formazione. Occorre dare più spazio al lavoro rispetto ai detentori del capitale e in questo modo si ottiene un cambiamento degli obiettivi collettivi verso una maggiore giustizia sociale. Tuttavia, mi domando, questa visione presuppone che i lavoratori, quelli che un tempo erano chiamati la classe operaia, siano i più disposti a stimolare il cambiamento verso la sostenibilità sociale e ambientale? Ma numerosi studi, tra cui un recente articolo del Financial Times, avvertono che la classe lavoratrice oggi vota più a destra e quindi è meno disposta al cambiamento della classe media, forse perché teme di perdere quel poco che ha conquistato. È possibile cambiare questa situazione? Nel suo libro Changemaker, il futuro industrioso dell'economia digitale, Sossella Editore / Che fare, Adam Arvidsson sostiene che l'economia industriale ad alta intensità di capitale si stia contraendo e stia espellendo sempre più manodopera. C'è però la possibilità, grazie alle nuove tecnologie, di ritornare ad una economia industriosa ad alta intensità di lavoro. Arvidsson spiega in un'intervista ad Alex Giordano sul Corriere della Sera quanto segue. Nel modello industrioso esiste un grande desiderio di cambiamento. Questa imprenditorialità non è necessariamente un fatto di necessità, ma è un desiderio, una visione. Alla base c'è una volontà di trasformazione, seppur spesso puramente personale. Si tratta quindi di progetti che non vengono inseriti in grandi schemi politici, ma che hanno a che fare con percorsi di autorealizzazione individuale. Questo riguarda pesantemente il knowledge worker, ma riguarda anche quelli che lavorano nei piani più bassi dell'economia. I lavoratori delle fabbriche di elettronica di Shenzhen, se riescono, aprono piccolo banco nel mercato e si mettono a riparare o customizzare o hackerare gli iPhone. Nei mercati africani è pieno di piccoli negozi di mobile phone dove puoi ricaricare o craccare il cellulare e dove vengono usate anche forum di software open source. Le nuove tecnologie consentirebbero dunque di ridefinire il lavoro e di offrire nuove opportunità di autoimpiego, evitando l'emarginazione di milioni di persone. Questa nuova classe lavoratrice sarà più aperta alle scelte necessarie per uno sviluppo sostenibile? Una possibile risposta ci viene dal saggio After Carbon Democracy di Alissa Battistoni e Jedia Britton Purdy, pubblicato da Dissent e ripreso in italiano dalla rivista Una Città. Dunque, siamo davvero noi il problema? Quali sono le prospettive per una no carbon democracy nel XXI secolo? Nel Financial Times, affidabile barometro del pensiero elitario, un redattore si è recentemente domandato: nessun elettorato voterà mai per ridimensionare il proprio stile di vita? Non possiamo certo incolpare i politici cattivi o le corporation. È colpa nostra. Preferiremo sempre la crescita al clima. Persino i meglio disposti a sinistra non possono non preoccuparsi di quello che un drastico cambiamento delle condizioni materiali di vita potrebbe comportare per il destino della democrazia. Nel suo libro Carbon Democracy, lo storico Timothy Mitchell sostiene che le politiche democratiche si sono sviluppate grazie al petrolio con un particolare orientamento verso il futuro. Il futuro era l'orizzonte infinito della crescita. Ora sappiamo che quell'orizzonte si sta restringendo. Gli autori si pongono la domanda se è possibile combattere il cambiamento climatico in un sistema democratico. Apparentemente, un regime autoritario capace di costruire ferrovie ad alta velocità o di interrompere da un giorno all'altro una produzione di carbone ha migliori possibilità di intervenire sul clima. Ma non è ancora ora di mandare la democrazia nel dimenticatoio. Bisogna invece convincere la maggioranza, e in realtà una maggioranza a favore delle scelte ambientaliste si può costruire. In effetti esiste un programma climatico ambizioso che si propone di sostenere alti costi a beneficio di popolazioni straniere e delle generazioni future e che sta mobilitando gli attivisti e attraendo a sé i candidati delle primarie democratiche. il Green New Deal rappresenta una scommessa sul fatto che sia più democrazia e non meno la strada per affrontare il cambiamento climatico, anche se non abbiamo ancora una democrazia perfetta. La premessa è che l'azione climatica, per avere successo politicamente, deve essere popolare. Ciò significa che deve offrire benefici alle persone e non solo chiedere loro sacrifici per il bene del futuro. Oggi però non esiste una base elettorale per un movimento di austerity ecologista, ma in prospettiva non hai bisogno di cambiare lo spirito e la mentalità di tutti. In un paese non devi necessariamente produrre una trasformazione morale improvvisa, è sufficiente invece convincere una maggioranza di persone. E una grande maggioranza di persone ha indicato il proprio sostegno a molte delle componenti del Green New Deal: la garanzia di occupazione lavorativa, l'investimento su energie rinnovabili al 100%, il ripristino di terreni e foreste, l'investimento nei trasporti pubblici e così via. Conclude il saggio: ci aspetta una lotta lunga e difficile, piena di tensioni e di domande. Qual è la volontà del popolo e chi è il popolo? E come realizzare la sua volontà con istituzioni rigide, infrastrutture ancora più rigide, un capitale a piede libero e un popolo invece non pienamente libero? Il tutto mentre la natura, sempre più imprevedibile, si disinteressa di noi. Questo è sfortunatamente lo stato della politica di questi tempi, anche in momenti in cui la posta in gioco è alta e chiara e l'obiettivo è quello di realizzare pienamente la democrazia. Tuttavia non c'è un'altra via d'uscita, bisogna passare di qui. Proviamo a riassumere questo complesso ragionamento sulla base degli articoli citati. L'economia di mercato, cioè il capitalismo come l'abbiamo conosciuto finora, non è in grado di affrontare i temi della sostenibilità sociale, ma anche della sostenibilità ambientale. Ma il capitalismo sta nuovamente cambiando, anche perché le nuove tecnologie rivalutano il ruolo dell'individuo e aprono nuove prospettive di partecipazione e di potere alla classe lavoratrice. Non è però scontato che i lavoratori siano disposti a fare scelte di medio e lungo termine che possano comportare sacrifici, anche se cresce la sensibilità ai temi dell'ambiente e della difesa del pianeta. Dobbiamo dunque trasformare questa nuova sensibilità in una maggioranza non silenziosa per imporre un sistema che regoli i meccanismi di mercato nel rispetto del pianeta e verso un maggiore equilibrio sociale. Questa è la battaglia politica che abbiamo davanti. Vast program, avrebbe detto il generale de Gaulle. È importante però che in questa battaglia si possa contare sull'impegno dell'Europa, confermato dalla pubblicazione del primo Strategic Foresight Report annuale, che è stato poi diffuso in vista dello State of the Union, che la Presidente della Commissione UE, von der Leyen, ha presentato lo scorso 15 settembre. La parola chiave del rapporto è resilienza, riecheggiando in questa scelta la parola d'ordine lanciata da tempo dalla ASVIS. Soltanto consolidando i nostri punti di forza, sostiene la Commissione, si può rimbalzare avanti dopo la crisi del Covid. E da greenreport.it leggo: perché la logica del capitalismo è anti-ecologica. Un viaggio in 7 paesi, passando dagli Stati Uniti e Cuba. Karen Bell: capitalismo e tutela ambientale sono in diretta contraddizione. Achieving Environmental Justice, Cross National Analysis, è il libro sulla transizione verso una società sostenibile di Karen Bell, una ex operaia diventata ricercatrice al Center for the Study of Poverty and Social Justice alla School for Policy dell'Università di Bristol. Il libro, dopo la sentenza Eternit, è particolarmente interessante visto dall'Osservatorio italiano, dato che presenta dei casi studio sullo stato attuale della giustizia ambientale e sulla, o meglio, sulle preoccupazioni per l'ambiente in 7 paesi molto diversi tra loro: Bolivia, Cina, Corea del Sud, Cuba, Gran Bretagna, Svezia e Stati Uniti, arrivando alla conclusione, come dice Martin Soldenberg di Environmental Justice Organization, che l'economia di mercato più liberista porta quasi inevitabilmente a conflitti ecologici più diffusi e ad una maggiore ingiustizia ambientale. Secondo Karen Bell, capitalismo e tutela ambientale sono in diretta contraddizione. poiché il sistema richiede la crescita costante, vengono esaurite eccessive risorse naturali e vengono prodotti livelli insostenibili di rifiuti. Inoltre, la corsa al profitto favorisce la riduzione dei costi, mettendo pressione sulle corporation per scegliere il processo più economico piuttosto che il più sostenibile. Le disuguaglianze nella ricchezza create da questo sistema economico spesso determinano l'accesso alle risorse e l'ammontare dell'esposizione ai danni ambientali, ma secondo Karen Bell il passaggio ad una crescita verde che sta avvenendo in alcuni paesi ricchi non è una soluzione sufficiente. L'intenzione è quella di utilizzare gli stessi strumenti di mercato, vale a dire la tecnologia e la regolamentazione periferiche che hanno provocato gli attuali problemi ambientali, economici e sociali. Questa mancanza di radicalità suggerirebbe, come hanno sostenuto alcuni critici, che non porterà al cambiamento fondamentale che sembra essere necessario. Insomma, mettere a punto, riformare il capitalismo neoliberista non sarebbe sufficiente, ma è necessaria una drastica revisione per arrivare ad un sistema nel quale gli interessi economici non abbiano la priorità sulle preoccupazioni sociali e ovviamente sulle preoccupazioni ambientali. La prova di questo, dice Soderbergh, è il relativo fallimento delle attuali politiche ambientali volte a minimizzare gli effetti economici negativi a breve termine, che si concentrano sulla limitazione dell'inquinamento invece di limitare l'uso delle risorse. In effetti, Karen Bell scatta una preziosa fotografia sui problemi locali e globali della giustizia ambientale ed esplora le idee di razza, ma anche l'idea della discriminazione di classe, quella del potere dei cittadini, o ancora il processo di industrializzazione e il ruolo del capitalismo nei 7 paesi presi in esame. Il libro della Bell ha il pregio di chiarire il concetto di giustizia ambientale, che con il tempo è diventato molto ampio, al punto che ora include aspetti che molte persone non avrebbero classificato come ambientali. Inizia con un elenco di criteri determinati per ottenere giustizia ambientale e analizza la misura in cui questi 7 paesi li soddisfano. L'elenco dei criteri va oltre la solita concezione della giustizia ambientale come giustizia distributiva, raggiungimento di un'equa distribuzione dei beni e dei rischi ambientali per tutti i gruppi sociali, compresi anche gli aspetti della giustizia sostanziale, raggiungimento di un ambiente sano per tutti, e della giustizia procedurale, processo decisionale equo, partecipativo ed inclusivo in materia ambientale. L'ipotesi centrale è che il capitalismo sia il principale motore dell'ingiustizia ambientale, partendo dallo stato più liberista, gli Stati Uniti, e passando per la Corea del Sud, per la Gran Bretagna, la Svezia, la Cina e la Bolivia, per arrivare a quello più socialista, Cuba. Il libro porta argomenti alla teoria che in un'economia di mercato siano i profitti a dominare il processo decisionale a scapito delle preoccupazioni sociali e ambientali, il che porta sia alle disuguaglianze sociali che al degrado ambientale. Le pressioni del mercato costringono i governi a deregolamentare l'economia e ad adottare politiche incentrate sulla crescita economica, si legge nella presentazione del libro. Di fronte all'opposizione, le attività inquinanti possono essere semplicemente trasferite, spesso in luoghi dove le vittime hanno un basso potere economico o politico. Il sistema capitalista globalizzato crea anche pressioni sui paesi più poveri perché adottino politiche per mantenere la competitività. Questo spiega la rapida industrializzazione della Corea del Sud e della Cina e la dipendenza della Bolivia dall'estrazione delle risorse. Anche i problemi ambientali delle economie socialiste come Cuba possono essere spiegati con l'eredità dei precedenti periodi capitalisti o con le riforme capitalistiche in corso. Una visione un po' edulcorata del socialismo cubano, ma secondo la Bell, il ruolo del capitalismo è facilitato da ciò che chiama discorsi ambientali egemonici dannosi. Ed una componente importante di questi discorsi è la convinzione che la crescita sia buona, in particolare nelle prime fasi di crescita economica, come evidente nei casi della Corea del Sud e della Cina, e che deve essere sostenuta dal consumismo, che è alimentato dalla diffusione di informazioni sui modelli di consumi nei paesi più ricchi. Una volta che il paese è diventato abbastanza ricco, il discorso sulla crescita si trasforma in green growth, dice la Bell. basata sulla speranza che i problemi ambientali saranno risolti dall'innovazione tecnologica e con l'adozione di stili di vita ecocompatibili, ma solo quelli che non minacciano i livelli di consumo correnti. Ad esempio, il diffuso riconoscimento dell'interesse del popolo svedese per la natura e per il riciclo oscura il fatto che l'economia del paese si basa sulla produzione di automobili e prodotti di abbigliamento, mobili e tecnologia usa e getta, mentre sta spostando le industrie nocive per l'ambiente nei paesi più poveri. Karen Bell ritorna indietro al XIX secolo, quando negli Stati Uniti l'assimilazione culturale dei gruppi indigeni da parte dell'establishment politico e religioso ha appannato la convinzione dell'importanza delle relazioni reciproche tra gli esseri umani e la natura. Più recentemente, lo sviluppo della cultura del vivir bien, che promuove la sostenibilità sociale e ambientale in Bolivia, ha incontrato diversi ostacoli politici ed economici. A Cuba, per molti decenni, le autorità castriste hanno cercato di incoraggiare l'idea che le auto fossero una risorsa da condividere e non elementi di consumo privato, ma alla fine anche i comunisti cubani hanno dovuto cedere e consentire un mercato per i veicoli privati, proprio mentre in Occidente trionfava il car sharing e si vendevano sempre meno auto. Press Corner Notizie a piede libero finisce qui, ma torna domani sempre alle ore 9:40. Un saluto da Carol Lapadura, mi raccomando rimanete all'ascolto dei programmi di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network.